credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Ci occupiamo oggi del ciclo di incontri i giovedì di Santa Marta, voluti dal ministro per i beni e le attività culturali, l'onorevole Sandro Bondi, per promuovere il libro e la cultura. Gli incontri si svolgono presso il Centro per il Libro e la Lettura in via della Lungara 229, qui a Roma. L'incontro di questo pomeriggio alle 17.30 è per la presentazione del volume L'Italia che legge di Giovanni Solimine, un libro che affronta il problema della lettura in Italia. Le statistiche dicono infatti che in Italia si legge poco, meno che negli altri paesi, e che il futuro, appunto, che si annuncia non sembra migliore. All'incontro di questo pomeriggio partecipano anche alcuni studenti del liceo romano Russell e del liceo classico Tasso, e sarà quindi interessante avere un confronto sui diversi approcci, sulle modalità, gli stili di lettura e sui consumi culturali, appunto, dei giovani. Giovedì prossimo, invece, il 24 febbraio, alle 10.30 del mattino, verrà presentato il volume di Luisa Gorlani dal titolo Roma e Lazio, letteratura e civiltà. Un volume edito da Palombi Editori. Intervengono ancora il ministro Bondi, Francesca Bernardini, Claudio Strinati e modera Angelo Crespi. Sarà presente naturalmente l'autrice, la professoressa Luisa Gorlani, che è nostra ospite qui in studio. Benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Questo volume è stato già presentato un po' di tempo fa in Campidoglio, ha avuto anzi due presentazioni,
sì,
perché era rivolto a due pubblici differenti in,
sì,
qualche modo.
È stato presentato al mondo culturale adulto nella sala Pietro da Cortona e ai licei di Roma, e quindi erano presenti studenti, docenti e dirigenti che a cui è stato dato in omaggio il libro, e adesso elaboreranno dei progetti in collaborazione con l'assessorato alle politiche scolastiche ed educative del Comune di Roma, per cui poi ci sarà un incontro finale dei vari licei che parteciperanno al progetto, in cui i ragazzi saranno protagonisti del loro sapere, perché presenteranno i vari autori prescelti, leggeranno i brani, le poesie, leggeranno i loro commenti e magari faranno degli stacchi musicali prodotti da loro stessi nei vari laboratori musicali dei vari licei di Roma.
Questa così doppia presentazione in qualche modo ci dà anche un po' un'idea di quello che il libro è, perché
sì,
da una parte è un'antologia di autori romani, appunto in particolare di poeti romani, e quindi aperta proprio come un libro di saggistica. Proprio,
sì, no, è un'opera di saggistica letteraria.
Però contemporaneamente è anche una struttura che mi sembra invece anche particolarmente adatta alla fruizione più giovanile.
Sì, perché praticamente io ho raccolto 44 autori dal Medioevo ad oggi, e di ogni autore ho scritto la vita, le opere che avessero attinenza col territorio. E poi ho scritto una breve bibliografia, dei giudizi critici di vari docenti universitari o critici letterari, e la cosa che tutti ritengono l'elemento innovativo di questo libro sono i flash di approfondimento su luoghi o su personaggi o su usi e costumi che abbiano attinenza o con il testo dell'autore o con la sua vita, per cui leggendo per esempio questi vari flash uno entra dentro proprio in medias res. Questi flash consentono di contestualizzare la letteratura nel territorio, per cui se per esempio partendo dai piedi del Campidoglio Uno passeggiando trova il monastero di Tor de' Specchi, dove operò Santa Francesca Romana, che fu una donna rivoluzionaria per il suo tempo. Pochi sanno che è la terza protettrice di Roma oltre San Pietro e San Paolo, e questa, pur essendo sposata con tre figli, fondò questo ordine delle Oblate e si dedicò alle opere di assistenza ai malati, di cura dei poveri, eccetera. E quindi fu un'antesignana, insomma, perché poi lasciò al suo confessore le sue pagine di ricordo della sua vita, i trattati che sono poi stati trascritti da Giorgio Carpaneto, che purtroppo è mancato proprio quest'anno, era un grande studioso della romanità, e questi trattati sono dei documenti storici di straordinaria importanza, perché consentono di ricostruire lo stile di vita del tempo e il fatto che si scaldassero i letti con le scaldine, le chiamano, oppure le visite che lei faceva alle varie chiese insieme alla cugina Vanozza. E in questo monastero, che per me è stata una rivelazione, ci sono degli affreschi stupendi di Antoniazzo Romano sulle opere, i passaggi fondamentali della vita di questa santa, e sui suoi miracoli, sulle sue visioni, che sono di una bellezza straordinaria. Quindi veramente per me fare questo libro è stata una continua scoperta, no? E credo che anche chi possa leggerlo possa aprirsi a delle visioni nuove. Proust dice che il vero viaggio non è cambiare luogo, ma cambiare sguardo. E quindi passeggiare per le vie di Roma con uno sguardo più consapevole consente di percepire delle voci, un coro di voci sommerse che noi ignoravamo. E quindi, per esempio, salire sulla gradinata del Campidoglio e sapere che questa gradinata è stata progettata da Michelangelo, e lì trovare questo cavallo di
Marco Aurelio
a cui Gioachino Belli dedica un sonetto. Poco più in là, oltre il monastero di Tor de' Specchi, c'è pure il Colosseo vero e proprio, a cui pure Gioachino Belli dedica un sonetto, in cui dice che in questo luogo dove ora c'è la pace e i pittori dipingono tra il volo di farfalle e il canto degli uccelli, lì un tempo i cristiani venivano sbranati dalle belve. E quindi Gioachino Belli conclude dicendo come cambia i tempi, è il classico Pantarei di Eraclito, tutto scorre, tutto cambia, però leggere i luoghi attraverso le parole di chi li ha abitati, vissuti e rivisitati con la propria ottica, vuol dire entrare dentro proprio nello spirito segreto dei luoghi. E quindi io credo che la letteratura sia la vera rivelatrice dell'anima di un popolo, di un paese, perché tutto può servire per leggere un territorio, senz'altro l'architettura e la pittura, che sono le arti più evidentemente visibili, però la scrittura è forse l'arte più nascosta, che va affrontata in profondità. Ecco, è quella che ti consente la lettura più profonda delle cose, perché entra in profondità.
Questo legame tra la cultura e il territorio è una cosa che ti appartiene molto, che ti è molto cara, perché cerchi sempre di evidenziare, no, nei libri anche che abbiamo presentato
in
passato, questo rapporto, questo legame.
È vero, sì, già anni fa avevo insegnato nel Borgo Storico di Cesano, e proprio perché mi erano capitati dei ragazzi che erano dei figli di umili contadini totalmente disinteressati allo studio, io sentivo il bisogno di coinvolgerli per far far capire che lo studio non è un peso che ti grava sulla testa, ma è lo studio è un piacere, è una scoperta, è il luogo delle meraviglie. E quindi, infatti, io stessa nelle ore libere giravo per il borgo, vedevo delle permanenze archeologiche, dei cippi marmorei, chiedevo alla gente di che cosa si trattasse, nessuno sapeva niente, allora ho deciso di scrivere io con i miei ragazzi a scuola un libro sul borgo storico di Cesano, che poi fra l'altro ha vinto anche la medaglia d'argento del Presidente della Repubblica, perché è il primo unico studio su quel territorio. E in effetti credo che il mio grande maestro sia proprio Galileo, perché Galileo ci insegna il metodo scientifico induttivo. Lui dice che dallo studio dei fenomeni specifici si possono trarre le leggi universali, e questo metodo scientifico è applicabile anche alla letteratura. Quindi è proprio partendo dal vicino che si possono trarre delle considerazioni più generali sul lontano. Quindi credo che i ragazzi, partendo dalla i ragazzi anche gli esseri umani in generale interessati alla cultura, partendo dalla letteratura del proprio territorio, possono poi per un processo di traslazione arrivare anche ad un'analisi più consapevole delle varie correnti della letteratura italiana e coglierne gli stili, le caratteristiche stilistiche e concettuali, no? E quindi Galileo davvero è stato un grande, è stato il nostro grande maestro, perché è proprio partendo dal particolare che si arriva all'universale.
Tu non sei romana, anche se vivi a Roma da molto tempo. Questo si può dire che è veramente un atto d'amore nei confronti di Roma.
Roma cioè io ormai è da 20 anni che abito a Roma, e Roma dopo che è come se il pendolo della mia vita, che dopo aver oscillato a lungo dall'estremo nord all'estremo sud, alla fine si fosse attestato al centro, e Roma è diventata il baricentro della mia vita, e Roma mi ha ineluttabilmente stregato. E quindi a Roma ho sentito il bisogno di dedicare questo libro, perché in fondo, come dice, perché poi nella sezione antologica finale ho raccolto testimonianze di autori latini, italiani, europei, tipo Stendhal, Gogol, Goethe, e contemporanei su aspetti diversi del Lazio. E tra questi appunto c'è Goethe, che definisce Roma la città dell'anima mia. Ecco, io questo lo sento molto, è la città dove il mio spirito ha ritrovato tutto ciò che andava cercando. Qui c'è, non so come dire, il passato e il futuro. Qui c'è il sacro e il profano. Qui c'è la cultura e l'evasione. Quindi c'è tutto ciò che rappresenta in qualche modo l'umanità, per cui basta guardarsi attorno e cercare di interessarsi a ciò che attraversi, che allora Roma è veramente una città caleidoscopica, inesauribile. C'è un libro di Silvio Negro intitolato Roma, due punti, non basta una vita. Effettivamente, per quanto tu la esplori, non finisci mai di attraversare delle scoperte straordinarie.
C'è un'immagine particolarmente, un'immagine di una poesia che tu raccogli appunto in questa antologia, in questo tuo volume, che è particolarmente suggestiva, ed è quella delle stimmate. Di chi è?
Di Giorgio Vigolo, che appunto dice questa Roma mi è talmente entrata dentro da lasciarmi le stimmate nelle mani. Ecco, la stessa cosa è successa a me, la sento molto questa poesia, proprio perché si è impressa in me indelebilmente, mi ha lasciato un'impronta indelebile questa città, come del resto per tutti quelli che sono venuti qui. Per esempio Gogol, in una sua lettera ad un'amica a San Pietroburgo, le dice butta giù dalla finestra quella grigia e buia Pietroburgo e vieni a Roma, che ti verrà incontro a braccia aperte il Colosseo. Ecco, anche questa tendenza ad animare i monumenti, a dare un'anima a questi monumenti, è bellissima, no? Perché ti fa vedere i monumenti con un occhio diverso. Quindi effettivamente la lettura dei luoghi attraverso la lettura delle narrazioni di chi è entrato dentro nello spirito più profondo del territorio, ti consente di leggere la città con occhi diversi. E poi già mi hanno, perché per fare questo libro io ho dovuto intessere una rete di relazioni incredibili con tutte le biblioteche del Lazio, per esempio con la biblioteca di Rieti, dove avevo scoperto che nel 600 c'è stato uno scrittore, un certo Loreto Mattei, che ha scritto dei sonetti in vernacolo reatino di una bellezza straordinaria, tant'è vero che è stato definito il belli ante litteram per la potenza espressiva che ha questo autore. E quindi già questi della biblioteca di Rieti mi hanno chiesto poi di andare a Rieti a presentare il libro, e così è successo per Viterbo, dove ho trovato un autore sempre del 600, Giovanni Panzadoro, che ha scritto un poemetto sulla macchina di Santa Rosa, bellissimo, in cui parla di un artigiano del luogo, di un paese che va a visitare questa festa di Santa Rosa, e allora al suo ritorno tutti lo accerchiano per sapere notizie, gli dicono: ma è vero che ci sono tante fontane? Sì, dice, ma più di tutto è bella la macchina di Santa Rosa. Ma è vero che ci sono tante chiese? Sì, dice, ma più di tutto è bella la macchina di Santa Rosa. Quindi questa reiterazione dell'accento sulla macchina di Santa Rosa fa capire l'aspetto quasi miracoloso di questa macchina straordinaria, che viene trasportata da centinaia di facchini con rischio di vita, perché è pericolosissimo, però tutti la trasportano con un entusiasmo e una passione incredibile, perché si sentono partecipi quasi del miracolo di questa santa. E così, per esempio, a Nettuno, invece, nella biblioteca di Nettuno, mi hanno dato dei testi di Paolo Segneri, che ha scritto ha trascritto le prediche di San Tommaso d'Aquino, che era considerato un genio, perché dice stuccava gli uditori con le sue prediche, come del resto dice vuole la poetica del 600 della meraviglia, no? Il 600 si basava appunto come marino sulla capacità di meravigliare il lettore, no? E così San Tommaso d'Aquino meravigliava i suoi uditori con le sue prediche straordinarie, che erano un esempio del genio che Dio può infondere nell'uomo. Per esempio, un altro testo che non riuscivo a trovare, di Paolo Rolli, che ha scritto un libro su Enea nel Lazio, quindi era perfettamente attinente, l'ho cercato in tutte le biblioteche di Roma, non lo trovavo. Una bibliotecaria di Palazzo Venezia è stata bravissima, si è buttata nella ricerca e me l'ha trovato nell'unica biblioteca in Italia in cui era presente, cioè alla Biblioteca Estense di Modena, e me l'ha fatto avere in una settimana le fotocopie. Quindi si è creato anche un rapporto umano di grande collaborazione. Il mondo, ecco, la cultura nel senso etimologico della parola, ciò che coltiva l'uomo, lo rende anche più completo, non solo sul piano intellettuale, cognitivo, ma anche sul piano umano. Quindi la cultura vera è quella che fa scattare questo meccanismo di solidarietà fra chi studia e ricerca, perché si sa che si è tutti nella stessa barca e che si lavora tutti per un unico fine, quello, come diceva Federico Cesi, che è uno degli autori che ho raccolto, il fondatore dell'Accademia dei Lincei, così chiamata proprio perché prende spunto dalla vista della lince, la vista dello studioso che vede lontano, no? E lui diceva che è proprio da questa interazione tra gli studiosi che, facendo leva sugli studi del passato, riescono poi ad elaborare progetti nuovi nel presente. Quindi la creatività umana nasce da una cultura precedente, perché nulla si crea dal nulla. Infatti la creatività è una scientifica ars combinatoria che nasce dal prendere spunto da chi ci ha preceduto ineluttabilmente, però anche dalla capacità di trarre delle riflessioni nuove che ampliano gli orizzonti.
Bene, io ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, di averci parlato con tanto entusiasmo appunto di questo lavoro, di cui ricordiamo il titolo Roma e Lazio, letteratura e civiltà, edito da Palombi Editore e di cui è autrice Luisa Gorlani, che ringraziamo di essere stata con noi.
Grazie mille dell'ospitalità e grazie a tutti gli ascoltatori.
Adesso parliamo di cinema e di moda, lo facciamo presentando la mostra Fernanda Gattinoni, Moda e Stelle ai tempi della Hollywood sul Tevere, che è ospitata presso il Museo Boncompagni Ludovisi in via Boncompagni, a due passi da via Veneto, qui a Roma. La mostra era già stata ospitata presso l'Istituto Italiano di Cultura a Parigi nello scorso giugno ed è ora giunta appunto qui a Roma. Dopo Roma toccherà invece le città di Berlino e di Beirut. Ne parliamo con il presidente della Maison Gattinoni, Stefano Dominella, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Dunque, dicevamo, una mostra che fa un po' rivivere il sogno appunto degli anni 50 e non solo, perché appunto gli abiti che sono in mostra arrivano credo fino agli anni 60.
Ai primi degli primi anni 60, sì, alla dolce vita praticamente.
Certo, e appartengono a nomi straordinari appunto della storia del cinema, da Ingrid Bergman a Anna Magnani a Audrey Hepburn. Vuole raccontarci un po' il legame tra il cinema e la casa Gattinoni?
Ma diciamo che è stato proprio il cinema a suggellare il successo della Maison Gattinoni, perché le dive che venivano in Italia per girare i film a Cinecittà erano poi le stesse dive che comparivano sui giornali di tutto il mondo, in modo particolare i giornali di moda e di social americani. Quindi oltreoceano le signore americane iniziarono a conoscere la moda di Gattinoni e poi venire a frequentare l'atelier per fare gli abiti ricamati, per iniziare a vestire made in Italy. Quindi furono proprio Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Lana Turner e Kim Novak a fare da volano per la Maison Gattinoni. Oltre a questo, in quegli anni Fernanda Gattinoni stabilì con queste donne un rapporto che andava un po' oltre quello della stilista e della cliente, un rapporto interpersonale, diventò un po' la mami di queste donne importantissime, osannate, ma in fondo molto molto fragili.
Per esempio, il rapporto con Ingrid Bergman è nato proprio nel momento in cui la Bergman è venuta in Italia a lavorare con Roberto Rossellini.
Esatto.
Ed è stato proprio Rossellini a portarla.
Esatto,
a portarla
nel 1949 circa. Fernanda ricordava sempre che appena si incontrarono rimase quasi stupita della bellezza e della semplicità di questa donna, la squadrò da testa a piedi e gli disse: faremo un buon lavoro, dobbiamo risolvere il problema delle scarpe, perché Ingrid Bergman calzava la taglia 42. E così anche con Anna Magnani, che frequentò l'atelier dal primo dopoguerra fino alla sua scomparsa. Diciamo che la mostra ripercorre la storia romana di cinque donne: Lana Turner, Kim Novak, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman e Anna Magnani.
Sì. Volevo ricordare anche, lei l'ha già nominata, ma è ovviamente un'icona del cinema e della moda, Audrey Hepburn. E i costumi che Fernanda Gattinoni realizzò per un film in particolare del 56, Guerra e Pace.
Guerra e Pace. Esatto, fu un film che dette alla Maison Gattinoni e a Fernanda un enorme successo per due motivi. Il primo, perché Fernanda Gattinoni e Maria De Matteis, costumista del film, ebbero una nomination all'Oscar. Ed era la prima volta che una nomination veniva data ad una stilista e non a un costumista. Quindi fu un fatto eccezionale. Il secondo, perché Fernanda, proprio prendendo l'ispirazione da quel film e dai costumi che aveva realizzato, lanciò l'anno successivo la linea Impero, che fu un po' il suo biglietto da visita. Quindi cambiò proprio la silhouette della donna, che fino ad allora aveva punto vita stretto e fianchi larghi, per farne una linea ammatita, una linea molto più fluida, più moderna.
In mostra ci sono naturalmente dei costumi indossati da queste attrici nei loro film, ma anche molti degli abiti che indossavano nella vita reale.
Esatto, perché oltre appunto a ordinare gli abiti dei film, poi restavano sicuramente attratte dalle collezioni per la loro vita. Infatti oltre Lana Turner, per esempio, si fece fare un guardaroba intero di abiti dai colori un po' americani, il giallino, rosellino, celestino e verdino, e Ingrid Bergman vestiva assolutamente Gattinoni, sia nei film come Europa 51, Siamo donne, ma anche nella vita.
Sì, e poi c'è tra l'altro
Fiore di Cacto,
esatto, un film del 69, quindi molti anni dopo.
Esatto.
Molti anni dopo.
Esatto.
Volevo chiedere in senso più generale, prima le chiedevo il rapporto tra la moda e il cinema, ma volevo ricordare che appunto la Maison Gattinoni è stata dichiarata, credo nel 2009, un patrimonio storico nazionale. Quindi volevo chiederle proprio a questo proposito quanto la moda sia poi parte della storia e della cultura di un paese.
Assolutamente sì, se pensiamo all'Italia, dove alla corte di Luigi XIV i sarti del re erano tutti signori calabresi, siciliani o campani, e così anche i parrucchieri e i calzolai marchigiani o toscani. Diciamo che è proprio nel DNA italiano questo senso di grazie alla grande cultura che ci tramandiamo, questo senso del vestire bene, questa sensibilità per la scelta di colori e di tessuti. Le nostre repubbliche marinare iniziarono a portare in Europa i tessuti dall'India e dal Giappone, quindi i nostri porti diventarono proprio delle mete da dove poi si diffondevano i tessuti meravigliosi orientali con cui venivano fatti gli abiti. L'Italia ce l'ha sempre avuto questo senso di grande raffinatezza.
Benissimo, grazie allora di essere stato con noi.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie. Con questo chiudiamo allora il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna tra una settimana.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.